Oggi vi do un quarto d'ora prima, per poi una conferenza, centrale di idrodinamica. Allora, cosa faremo oggi? Oggi parliamo di interfacce uomo-macchina. Mi ha parlato approfonditamente di quello che è l'interazione meccanica, un po' perché è qualcosa che non si può provare nei test, perlomeno non in maniera così indirizzata verso quella che è l'interazione. Qui ho voluto approfondire in questo senso. Ma quello che invece troverete spesso è, cioè con più facilità, sono tematiche riguardanti l'interazione. Quello che viene chiamato human computer interaction o human machine interaction, che è più specifica di quello che sono le interfacce grafiche, che però secondo me è un, ci sono tanti manuali ed è abbastanza facile cogliere alcuni studi che sono stati fatti. Perché gli studi si concentrano qua? Perché è il mercato a trainarli, quindi l'importanza di avere sempre sistemi sempre più accessibili da parte degli utenti. Quindi oggi vedremo un po' di concetti di interfacce grafiche, però volevo andare oltre e volevo parlarvi di cosa secondo me è lo stato dell'arte e soprattutto il concetto di co-adaptation, cioè di come nell'interazione con la macchina ci siano eventi di adattabilità del soggetto nel training e nell'utilizzo della macchina, ma di come anche la macchina, soprattutto le macchine che vengono realizzate da qua in poi, possono esse stesse adattarsi alla mente. Noi vedremo alcuni esempi che sono abbastanza nuovi, qui su questo, mentre l'interfaccia uomo-macchina è qualcosa di per certi versi consolidato, la co-adaptation invece non lo è e siamo ancora appena all'inizio, però è importante per capire l'interazione con le macchine. E poi vorrei parlarvi di un concetto nuovo, che è questo abbastanza sconosciuto, che è un po' un mio interesse di ricerca, per cui andavo a identificare alcune interazioni. Ve ne parlo perché ha a che fare sia con la tecnologia ma anche con alcuni aspetti psicologici, per cui è piuttosto interessante, almeno dal mio punto di vista, e ha a che fare con le macchine antiedonistiche. Per cui parliamo di tante cose e vediamo di magari introdurre il concetto di interfaccia e poi passo al resto e magari riprendo alla fine le interfacce se c'è tempo. Allora, Sbaglio, funziona, ha sempre funzionato così con le righette?
No, no.
Allora, ci sono dei... dei concetti legati alla, alle interfacce grafiche, insomma, la gente è occupata, questo è il concetto fondamentale, non ha tempo, per cui le interfacce devono diventare sempre cosa? Sempre facile da usare, facile da apprendere, che sono due cose diverse, e devono introdurre meno errori possibili. Sono tre cose che vengono incentivate nelle interfacce grafiche e sono tre cose diverse che potrebbero essere anche al di te. Ad esempio, facciamo un esempio, il word processor. Un word è facile da usare? Sì. Introduce tanti errori? Sì. Ok. Soprattutto quando non c'erano i correttori in linea. Quando non c'erano i correttori in linea, la facilità dell'uso introduceva parecchi errori. Il correttore in linea va a diminuire la possibilità di commettere errori, per cui è una direzione diversa è una direzione diversa. A volte il fatto di diminuire il numero degli errori rende l'interfaccia più complicata. Ad esempio, un esempio che avete sotto gli occhi molto spesso, quei software che per sicurezza fanno apparire messaggi di pop-up in continuazione. Sei sicuro? Ma sei proprio sicuro? Vuoi proprio fare questa cosa qua? Questo serve a diminuire gli errori, però l'interfaccia diventa più complicata da usare o più tediosa da usare. Ok. Dobbiamo sempre pensare che quando abbiamo un'interfaccia deve essere sia utile che usabile. Facciamo un esempio, una mappa è utile, per cui permette di raggiungere un task, però per alcuni non è così facile da usare, per cui si introducono ad esempio i navigatori che permettono di rendere l'informazione usabile, per cui il task è lo stesso. E per certi aspetti, magari c'è qualche slide dopo, l'interfaccia grafica non è l'obiettivo. L'interfaccia grafica è qualcosa che mette in comunicazione l'utente con quello che è il task. Il task è il raggiungimento dell'obiettivo e non bisogna confonderlo con l'interfaccia grafica, perché può esserci a parità di obiettivo diverse interfacce grafiche. Ecco, cos'è lo Human Computer Interaction? Allora, questa disciplina si occupa della progettazione, ma non solamente della progettazione dell'interfaccia grafica, anche dell'implementazione, cioè la realizzazione proprio informatica dell'interfaccia grafica, ma soprattutto della valutazione. Ecco, la valutazione è un qualcosa che molto spesso viene trascurato. Non è che chi realizza interfacce grafiche è stupido e sa che non ci pensa a valutare la cosa, è costoso. Una valutazione fatta bene è costosa. Aziende che realizzano videogiochi, se sono in pochi, non possono valutare in maniera oggettiva il prodotto. Quindi, però, sanno che dovrebbe esserci una valutazione. E da qua si intuisce anche come ci sia molto spesso nell'approccio alla realizzazione di interfacce grafiche un approccio multidisciplinare, in cui solitamente ci sono team di lavoro, ci sono gli informatici, e vi assicuro che gli informatici ne sanno poco di Human Computer Interaction, perché hanno un forte bias, hanno sempre fatto le cose in una determinata maniera, sono affascinati dalla complessità, sono eccitati dall'astrazione estrema. Con tutto rispetto per i progettisti, anch'io faccio interfacce grafiche, mi capita ogni tanto di farle. Quindi la tendenza maggiore è quella di mettere bottoni ovunque. Avete esempi di come forse la più famosa interfaccia grafica del mondo è la più semplice possibile. Google aveva molte possibilità di implementazione, ha scelto un'unica riga per potersi implementare e poi gli smanettoni possono andare da altre parti, ma sicuramente una riga. Vabbè, queste sono abbastanza ovvie queste considerazioni. Dice semplicemente che insomma ci sono due attori, c'è la persona che viene messa al centro, che è l'utilizzatore, e il computer, ma queste cose qua magari vedremo dopo. Ok, quando si ha a che fare con la progettazione di interfacce grafiche, bisogna tener conto che la comunicazione può avvenire attraverso molti sensi, audio, video, ma non solo, anche aptico, abbiamo visto come si riesce a realizzare l'aptico, e questi sensi possono essere mescolati. C'è anche un intero settore di ricerca che si occupa di sense fusion e che riguarda proprio come veicolare informazioni migliorandole attraverso l'introduzione di questi sensi. C'è sia l'input che l'output, per cui anche keyboard, quindi la possibilità di dare input alla macchina. Tenete conto che questo qua è un problema ancora attuale. Facebook, ad esempio, con Oculus Rift, non hanno ancora trovato un modo efficiente per riuscire a immettere dati input testuali mentre usano il loro head mounted display, il loro sistema di realtà virtuale. Una tastiera introduce troppi errori, è lenta, e attenzione, non è una questione solamente di tecnologia. Ci sono articoli scientifici, adesso non mi ricordo la citazione dell'articolo, però articoli degli anni 70 in cui ad esempio alcuni hanno realizzato tastiere molto veloci per l'input. Come funzionavano? Simile alle tastiere di dattilografia. Come funzionano le tastiere di dattilografia? Invece di associare un tasto a una funzione, si associano combinazioni di tasti. Per cui invece di uno a uno, uno può avere solamente 10 tasti, così, e combinando le varie combinazioni si riescono a realizzare sia lettere, quindi 21 fonemi che abbiamo nel nostro vocabolario, sia anche sillabe. Hanno fatto degli studi, all'inizio l'apprendimento è ovviamente molto osteggiato perché è difficile fare il binding, cioè l'associazione tra il suono e l'azione motoria, però dopo un po' potete immaginare che la velocità di scrittura aumenta notevolmente rispetto a quella che è la velocità di scrittura su una keyboard, e introducendo meno errori perché i tasti sono già in posizione, quindi uno non ha un gross motion, che è il movimento ampio della mano, e un fine motion per trovare il tasto. La vendono? No. Ci sono brevetti? Sì. Sarebbe più efficiente? Sì. Basterebbe un training? Sì. Però c'è tutto una cultura e una così, ritrosia nella mente degli utenti a realizzare strumenti del genere. Qui, questa cosa per dirvi cosa? Che è ancora un campo aperto. Però attenzione, non c'è solamente il discorso dei sensi da tenere in considerazione quando si fa una progettazione di interfaccia grafica. C'è la memoria, l'esperienza, skills, knowledge. Negli esperimenti che noi abbiamo fatto con i nostri joystick, non so se vi ho raccontato dei tempi di reattività per vedere dove bisognava stimolare la mano con i vibratori, è emerso che è più facile ovviamente far effettuare dei task a gente che sa usare i videogiochi. È stato dimostrato che i chirurghi che giocano a videogiochi sono più performanti dei chirurghi che non ci giocano, quindi c'è anche un cross skill di capacità. Tutto questo influisce sull'interfaccia. Per cui se uno deve realizzare un'interfaccia grafica per anziani, deve tener conto di questi skill. La memoria è un fattore fondamentale. La memoria è un fattore fondamentale soprattutto nel training. Se, e perché? Vi faccio un esempio semplice. Se un'interfaccia grafica deve essere usata ogni giorno, può essere impostata in maniera tale da necessitare un training intenso, perché continuamente viene allenato ogni giorno e non è un grosso problema. Se uno invece, e vi faccio un esempio di interfaccia grafica, anzi ditemelo voi, un'interfaccia grafica che si usa solamente, che si usa poco, quale potrebbe essere? Auto può essere? Uso abbastanza quotidianamente. Ne dico una, programmazione dei termostati. Si fa una volta all'anno. Questa programmazione qua, per una volta all'anno, deve essere abbastanza intuitiva. Se no diventa un disagio. Tanto è vero che ci sono anche termostati, magari ho anche citato un esempio, che facilitano questa programmazione proprio per il motivo di avvicinare l'utente. Acquisti intermedio, uno fa un acquisto ogni mese più o meno, su anche qualcosa in più, dipende dalle persone ovviamente, però su Amazon, per cui bisogna tener conto di questa di questo tempo. E ok, insomma tutti questi devono essere tenuti in considerazione. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, che l'utente interagisce sempre con un task, con un goal, quindi non c'è l'utente con l'interfaccia, ma bisogna pensare l'utente con un target, con un task da fare, e di mezzo c'è l'interfaccia. Molto spesso viene confuso il task con l'interfaccia, e questo è l'errore grosso. Quando si progetta un'interfaccia grafica, bisogna sempre lavorare prima con il task, indipendentemente da quello che è l'interfaccia. Cioè, cosa vuol dire? Facciamo un esempio concreto. Se uno deve pagare le tasse online, il task non è immettere quanti soldi deve pagare nel sito web. Il task è passare l'informazione all'ufficio preposto. Questo è il task. Per cui, prima di progettare l'interfaccia grafica, bisogna progettare quali sono i task necessari e suddividerli. Qual è l'interfaccia ideale, per farvi capire? Qual è l'interfaccia ideale? L'interfaccia ideale è quella che sparisce. Cioè, make the interface almost invisible. Questa è l'interfaccia ideale. Cioè, quando si ha la percezione che ci sia. E questo viene adottato non solamente nel computer user interface, ma in molte altre situazioni. Vi faccio un esempio, qualche esempio concreto. Avete letto Nudge, la spinta gentile? Non mi ricordo l'autore, però ha vinto il premio Nobel per l'economia. E introduceva tutta una serie di indicazioni per come far fare alla gente determinate cose lavorando su pungoli o su stimoli. Ci sono degli esempi che ho visto incredibili. Ad esempio, c'è un rettilineo negli Stati Uniti che è famoso per gli incidenti, perché sono un sacco di corsie, la gente arriva sparata, alla fine è una curva e là c'è l'incidente. Allora, come sono intervenuti? Cartelli, limiti di velocità, è chiaro che non funziona questa roba qua. Un'interfaccia che hanno introdotto per questo stesso task, per cui il task è il rallentamento, però l'interfaccia possono essere diverse. E qua mi sto spostando verso interfacce che non hanno niente a che vedere con l'interfaccia grafica di un computer, ma un po' per farvi capire che la progettazione può avvenire anche in altri ambiti. Cosa hanno fatto? Hanno messo delle linee parallele perpendicolari al movimento dell'auto. Okay? Queste linee parallele all'inizio erano distanziate di un certo valore, alla fine si assottigliavano la distanza. Per cui uno correndo a velocità costante, verso la fine che impressione aveva? Che stava accelerando, visivamente. Questo è un esempio di come si fa sparire l'interfaccia, perché non c'è più un'azione cognitiva intermedia di mezzo. Non è leggere il segnale e poi partire, okay? E poi realizzare il task. Questo avviene in maniera automatica. Ecco, è un esempio di come sparisce l'interfaccia. E ce ne sono tantissimi. L'utilizzo di luci rosse, luci verdi nelle interfacce grafiche. Perché? Perché noi abbiamo già codificato il valore di questi colori. E via dicendo. Allora. Altri esempi semplici. La Wii, passare dalla codifica dei joystick alla gestualità stessa, è un esempio di come sparisce l'interfaccia, perché il movimento diventa intuitivo. Tra l'altro, la Wii a suo tempo aveva talmente puntato su questa corporeità del movimento da tralasciare volutamente completamente la grafica. Non so se avete fatto caso a questa cosa. È stata una scelta strategica per fare in modo che la gente non venisse distratta dalla grafica, cioè renderla più semplice, per fare in modo che la gente, che il carico cognitivo fosse tutto nel movimento. Quindi non è stato un caso. E l'ha fatto proprio in un periodo in cui i programmi andavano in tutt'altra direzione. E hanno avuto successo per questo. Ok. Quando è nata la Human Computer Interaction, ovviamente come la maggior parte delle tecnologie che noi abbiamo, è nata per fini medici. Uno dei problemi che si aveva era che i cockpit degli aerei erano più o meno così, dei bombardieri della Seconda Guerra Mondiale, quindi avevo un pulsante per ogni funzione. Non si poteva fare diversamente, però cosa c'era? Cosa succedeva? Che la gente moriva più per gli errori del far funzionare l'aereo che non per gli abbattimenti del nemico. Un po' come il tennista che perde perché sbaglia lui invece di un attacco dell'altro. E da là ha cominciato a capire due cose. Primo, che l'interfaccia era inadeguata. Secondo, che l'interfaccia, in questo caso è un'interfaccia elettromeccanica, però è l'equivalente di un'interfaccia grafica. Secondo, che permetteva molti errori. Terzo, che non si teneva conto della fatica. E da là hanno cominciato a fare gli studi di percezione legati proprio alla fatica, quando si eseguono dei task in condizioni di stress. Cosa che durante la guerra e durante il bombardamento più o meno c'è, anche se si è molto rilassati. Questo niente. Allora, ci sono dei misunderstanding. Solitamente errori comuni quando si progetta un'interfaccia grafica. Farla carina è un errore molto comune. Quella di Google, secondo me, fa schifo come interfaccia grafica, ad esempio, personalmente. Proprio dal punto di vista estetico è ripugnante, però funziona. Che riguarda solamente il desktop del computer. Qualcuno dice, ok, sarebbe carino farla, ma non ho tempo per farla, insomma, viene trascurata. Questi sono un po' gli errori di approccio nell'interfaccia grafica. Invece, cos'è l'interfaccia? Cos'è lo studio di interfaccia grafica? Capire gli utenti. Capire i task, che è molto simile al fatto di capire gli utenti, capire the surrounding environment, cioè dove sono inseriti questi utenti. E poi è sicuramente la progettazione, ecco, e la valutazione, questo è importante, la valutazione delle interfacce grafiche. Qua vi ho dato alcune definizioni, ma vediamo un po'. Ecco. Molto spesso voi avete sentito parlare del termine user friendly. Si parla spesso di questo concetto qua. Cosa vuol dire user friendly in un'interfaccia grafica? Vuol dire facile da usare, ma secondo diverse declinazioni. Facile da usare, facile da imparare. Ormai i libretti di istruzione non si usano più. Le statistiche dicono che un'app di un cellulare viene abbandonata dopo qualche secondo se viene abbandonata. Perché viene abbandonata? Perché non è performante? No, perché non si riesce a imparare a usare un'app. Un'app? Dov'è l'istruzione di, dov'è il libretto di istruzione di un'app? Se voi guardate, la maggior parte dell'app non ha indicazioni di istruzione nemmeno sul sito. C'è un misto di istruzione che viene dato all'accensione dell'app, che è una forma anche quella di coadattamento, ossia viene data all'inizio e poi scompare molto spesso, oppure indicazioni del tipo il classico pop-up che compare con la spunta vuoi che non compaia più questo messaggio? Ecco, quel messaggio di solito sono messaggi di istruzione che arrivano all'utente e che l'utente può scegliere di non far comparire più nel momento in cui lui è ha fatto il training, è istruito. Ok, poi deve essere facile da ricordare. Vabbè, effective ed efficient sono abbastanza simili. Effective significa che deve andare al risultato, efficient deve essere, cioè deve farlo in maniera efficiente, quindi vuol dire più veloce, con meno errori, eccetera, eccetera. Safe to use lo do per scontato, insomma, safe to use è non ha molto senso con l'interfaccia grafica di un computer, ma ad esempio con gli aerei sì. C'è un esempio anche del design di un disastro che è capitato proprio per questo motivo. Però safe to use può essere anche in un programma, cioè uno non vuole perdere quello che fa. Per cui se voi verificate, se voi alcune cose che sono abbastanza estreme, vi avvisa parecchio prima di permettervi di fare una cosa. Linux, ad esempio, è abbastanza impostato su questo. Linux agli utenti medi gli dà parecchio dello stupido, per cui gli dice se vuoi usarli mettiti non in user, non in, in administrator, ma se sei administrator puoi fare determinate cose, chiede la password in continuazione, insomma, però è tutto un concetto di sicurezza. E poi ecco una cosa che ho segnalato in rosso, che anche questa viene sottovalutata parecchio. Le app che noi utilizziamo, la maggior parte delle app, anche quelle utili, noi le utilizziamo per piacere, per pura soddisfazione. Classico esempio che molti preferiscono guardare l'orario sul cellulare che non girarsi guardando dalla tabella dell'autobus. C'è una sottile gratificazione nell'uso delle app, queste, anche in quelle che servono, ma il punto è, questo è abbastanza normale, perché lo vedremo anche un po' meglio dopo, il punto è che se un'app non viene erogata, non viene fatta con questa modalità, è poco competitiva rispetto ad altre app che offrono gli stessi risultati ma che non si concentrano sull'appagamento dell'utente. Ecco, questo riguarda tantissimo i videogiochi. L'abbiamo già citato, credo, la felicità di flusso, ne avevamo parlato, no? Abbiamo mai parlato in aula? No? Ok. Questo è il riferimento, Csikszentmihalyi è il primo che ha introdotto la felicità di flusso. Lui è uno psicologo positivista, quindi si occupa di quella dimensione della mente e del benessere della mente, non in condizioni patologiche, quindi non si occupa di psicopatologie, ma nelle condizioni in cui le persone stanno abbastanza bene, però vogliono continuare a mantenere un determinato equilibrio mentale o comunque non hanno particolari problemi. Allora, perché è importante questo? Perché questa felicità di flusso si applica tantissimo a tutte le interazioni uomo-macchina che ci sono e ha delle ricadute importanti anche al di fuori dell'interfaccia. Allora, vi dico semplicemente in maniera grossolana quali sono gli esperimenti condotti da Csikszentmihalyi. Classico esperimento, ha dotato migliaia e migliaia di utenti, perché è partito con questi studi negli anni 70, adesso una certa età, di utenti di cerca persone, ad esempio, quegli elementi che suonavano per i medici, ad esempio, quando suonavano il medico doveva andare a fare una chiamata al telefono perché era reperibile. Quando suonavano questi elementi, questi sistemi, l'utente, il soggetto anzi dell'esperimento, doveva scrivere quello che stava facendo e dare delle indicazioni in maniera elaborata, adesso la faccio semplice, però in maniera elaborata riguardo al suo stato d'animo. Per cui emergevano cosa? Picchi, emergevano gli indici di felicità e l'andamento degli indici di felicità durante la giornata e anche in funzione dell'attività. In questo studio però non si è concentrato su una categoria, ma ha voluto confrontare il comune denominatore che c'è tra le varie categorie. E cos'è emerso? È emerso che le persone erano, usiamo questo termine perché alla fine è quello, più felici quando, durante il periodo di mezzogiorno luna e delle 7 di sera, 7-8, ossia quando mangiavano. E questa è la gratificazione della panza, è sempre la migliore gratificazione dell'uomo. E, ma poi è emerso un'altra cosa, insomma, abbandonato queste ovvietà, è emerso che una persona, ed è questo il concetto, è felice quando deve fare qualcosa di difficile, quindi ha un task difficile, vedete che parlo di task, questo rientra nelle interfacce grafiche e nelle interfacce di analisi, quando riesce ad avere un task difficile e riesce a portarlo a termine. Questo è il segreto della felicità dal punto di vista operativo, che coinvolge varie dimensioni del lavoro, coinvolge varie dimensioni di interazione, coinvolge la nostra vita. È un po' il segreto del lavorare bene.
Scusi, sì. Messo con gli utenti che usavano in cerca persone?
È perché quando suonava, suonava casualmente nella giornata, e quando suonava dovevano effettivamente scrivere quello che stavano facendo. Era un temporizzatore che andava a individuare, perché se una persona gli si dice durante la giornata quando sei stato felice oggi e cosa stavi facendo, introduce dei bias. Okay. Invece quando è colto alla sprovvista e suona in questo momento, non introduce filtri sulla sua emotività, ma è più preciso nell'indicare la sua emotività ed è molto più preciso indicare la sua attività. Per questo veniva adottato questo sistema.
Se invece c'era uno studio su chi usa le certe persone.
No, era solamente uno strumento per dire a una persona di in maniera randomica cosa stava facendo. Ok. Allora, questo grafico esprime quanto detto. Ah, vedete, in ascissa avete le abilità della persona, in ordinata avete le sfide che sta affrontando la persona. Per cui la felicità di flusso è qualcosa che sta nel mezzo. Se le sfide, se il task è qua, vedete, voi avete molte abilità, ma il task è una sfida bassa, quindi sopraggiunge afasia, noia. Se invece la sfida è troppo elevata e le abilità non sono adeguate per quella sfida, c'è frustrazione, non si riesce a portare avanti. Questo capita nel mondo del lavoro, ma capita anche nelle interfacce. Quanti usano Linux? Ok, ha mai provato a installare, sicuramente ha provato a installare qualcosa di Linux con l'idea che doveva andare a buon fine e poi dicono c'è un errore, si va in cerca di qualcos'altro. A un certo punto si rimane in questa situazione per 4-5 tentativi, dopo 4-5 tentativi si abbandona e si cerca un'altra soluzione. Questo è quello che capita anche nelle interfacce. E se si riesce, invece, è bene. Allora, dove viene utilizzato questo? Tantissimo nei videogiochi. I videogiochi, ad esempio, hanno, vediamo se lo metto dopo. Nei videogiochi viene utilizzato perché? Perché c'è una caratteristica che verrà indicata con la slide dopo. Quando si entra nella felicità di flusso, Una caratteristica è che si perde il senso del tempo, e questo è l'ideale per chi vede videogiochi, perché vuol dire che la persona continua a giocare. Per farlo però cosa bisogna? Bisogna che la persona stia sempre nell'indicazione della felicità di flusso, cioè che il gioco non mantenga sempre lo stesso challenge, perché appena la persona acquisisce abilità va in questa fase di noia. Come viene sfruttato nei videogiochi? Come viene implementato questo? Beh, storicamente c'erano i livelli, e ancora adesso ci sono i livelli. I livelli fanno esattamente questo: quando uno supera il livello, va avanti, quindi aumenta la sfida. Però finché non supera il livello, trova soddisfazione da quel livello là. Sì?
Ma può succedere anche nello sport? Durante l'allenamento?
In che senso?
Beh, perché io alleno a basket e certe volte le mie ragazze dopo l'allenamento mi dicono: ma come, è già finito?
Ah beh, sì, no, no. Questo è stato...
Certe volte sono talmente concentrate.
Sì. Questo avviene in tutto. Avviene in un film, avviene in una relazione amorosa, avviene in qualsiasi ambito. Prima, la premessa è che la felicità di flusso si applica in molte condizioni. Ed è sicuramente questo. Sì. Lo sport in quel caso è una di quelle cose, perché si pongono degli obiettivi. Si pongono degli obiettivi e vengono soddisfatti durante l'allenamento. Certamente. Le app fanno questo, ci sono alcune app per il fitness che hanno ben chiaro questo. Non so se avete le app che danno le stelline o la premialità o la sfida con se stessi. Se voi notate, non mettono la sfida con gli altri, a volte sì. Ma la sfida con gli altri è sempre frustrante, perché lo sfigato non riuscirebbe mai a raggiungere un obiettivo. Invece le sfide riguardano se stessi, come migliorare se stessi. E questo è importante. Ecco, c'erano i videogiochi, però attenzione che si sta facendo anche qualcosa in più. Ci sono videogiochi che non hanno livelli, ma li introducono senza che l'utente se ne accorga. Come fanno? Vanno a stimare, io ho letto 3-4 articoli su questo, vanno a stimare gli skill della persona. Ad esempio, quanto reattivo è a centrare il bersaglio quando lo vede. In funzione di quello, gli mette avversari che siano delle pippe davanti se l'utente è scarso. Così l'utente non ha la percezione di essere una pippa. Csikszentmihalyi aveva un dottorando, si chiamava Cheng... non mi ricordo il cognome. Vabbè, lui era un informatico che però ha fatto il PhD in psicologia sul concetto di flusso, e guarda caso ha realizzato un videogioco che si chiama Flow. Era un microorganismo che mangiava altri organismi in un brodo primordiale 2D, accattivante dal punto di vista grafico, molto semplice. L'ha implementato tenendo conto esattamente delle indicazioni degli studi sulla felicità di flusso, e guarda caso ha avuto un successo enorme. E tutti i suoi videogiochi sono implementati con quella configurazione. Ecco, caratteristiche della felicità di flusso. Si è molto concentrati nel presente, nel momento presente. C'è un merge tra azione e consapevolezza. In realtà si perde la consapevolezza, si perde il senso del tempo. C'è un merging tra i due, insomma. L'azione diventa ciò che è la persona adesso. Perdita di autocoscienza. Infatti non si pensa ai problemi della vita, c'è il problema contingente di risolvere il task che sta facendo. Ecco, questo è importante. C'è il controllo personale, cioè guardando un film c'è poca felicità di flusso, perché è un piacere onistico passivo. Agire in un videogioco invece c'è il controllo e anche l'agency è ci si medesima sul task, diveniamo noi stessi parte del task. Distorsione temporale, questo è chiaro, ci si diverte, il tempo vola. E poi ecco, c'è un'esperienza di rewarding, di ricompensa, che può venire in tanti modi. Il nemico viene distrutto nel videogioco, ho fatto la mail, cancello la mail e la lista delle mail in Outlook scompare o si riduce di numero le mail. Cancellare una voce sulla to-do list. Quanta soddisfazione dà cancellare la voce sulla to-do list? Una volta non le facevo, adesso a volte ci introduco sotto obiettivi per avere il piacere di cancellare, molto spesso mi capita. Cioè me la autocostruisco in maniera tale che riesco a secarmi il piacere dalla to-do list. Se metto un unico obiettivo per tutta la settimana è molto frustrante, perché mi sembra di non aver fatto niente. Ma non sto scherzando, la mente ragiona in questi modi qua. Ok. Ecco, perché viene utilizzata? È una buona interfaccia grafica, soprattutto per far guadagnare soldi quando è fatta bene, aumenta la loyalty. Quando l'interfaccia grafica viene fatta bene, gli utenti scelgono quello in funzione dell'interfaccia. Molti partite sui sistemi di web economy sono state giocate sull'interfaccia, cioè nel momento in cui l'interfaccia diventava facile e accessibile, basta pensare a PayPal. PayPal cos'è che fa? Non fa nulla di particolare, però rende molto facile l'accesso. Amazon cosa ha introdotto da poco? Il one click, come si chiama? L'acquisto con un click. Ecco, quello là fa la differenza e determina la loyalty, perché dopo uno, piuttosto di cercare la password, cercare andare in cerca da un'altra parte, una volta che funziona un acquisto rimane su quello. Tra IBS ed Amazon c'è stata una lotta e c'è ancora in atto una lotta per capire, ma si gioca sull'interfaccia, non sul valore di quello che viene acquistato, perché più o meno il costo del libro è sempre lo stesso. Questo aumenta anche la fiducia dell'utente e lo rende felice. Ma questo è per quanto riguarda i produttori. Qua saltiamo. È inutile dire cos'è un'interfaccia grafica fatta male, perché è la complementarietà di tutte le cose che abbiamo detto. Perché vengono studiate tanto? Perché ormai la competizione, come ho detto, è molto elevata. Quindi, mentre il primo che buttava fuori un'interfaccia, il primo web browser che è uscito, qual è stato il primo web browser? Forse Explorer è stato il primo. Adesso non mi ricordo, però insomma, il primo che è uscito poteva permettere di essere una ciofeca. Adesso nessuno più si sogna di buttare fuori un web browser, a meno che non abbia caratteristiche particolari, tipo web browser che permettono il collegamento in VPN senza rivelare i propri indirizzi IP o caratteristiche del genere. Però la competizione è così elevata che tutto si gioca sull'interfaccia, perché le performance sono più o meno le stesse. È come dire, l'utensile ormai deve avere determinate caratteristiche, tutto si gioca sul design, sul pacco. Quali sono gli errori che vengono utilizzati, che vengono introdotti nella progettazione? Soprattutto dallo sviluppatore. Se posso usarlo io, possono usarlo tutti quanti. Questo è il classico errore. E di solito lo sviluppatore è cieco in proposito, perché ha molta fiducia nella cosa che ha fatto ed è difficile di conoscere che non va bene. Se il nostro staff non tecnico può usarlo, chiunque può usarlo. Questo è un altro misconception. Non è detto che se anche gli altri che non sono tecnici ce la facciano, si può usare. Perché ad esempio, se noi facciamo app dedicate a adolescenti, non credo che siano molti adolescenti in un'azienda, basta applicare il senso comune. Anche questo è sbagliato. Il senso comune ha forti bias. O basta seguire delle linee guida. Altra cosa, non l'ho detto chiaramente, da quello che ho detto sembra quasi che questa sia una scienza esatta. Invece no, ed è questo che è importante, la valutazione. Molto spesso non ci sono regole per fare una buona interfaccia grafica. Ci vuole molto senso comune, ci vuole molta esperienza, ma soprattutto serve un po' la valutazione dopo. Vabbè, questi esempi di interfaccia grafica, do not enter e la freccia messa qua. Qua ce n'è qualcuno che qua a Trieste, c'era, avevo fatto una foto che l'ho messo qua anche vicino al castello di Spessa, c'è con un progetto europeo ha messo delle frecce per indicare i percorsi naturalistici, e c'è una freccia che va a destra, cioè uno arriva su un bivio, poi la strada si biforca, c'è una freccia che va a destra, una freccia che va a sinistra e una freccia che punta esattamente in giù verso il terreno, per dirvi come, quali sono gli errori. Altri esempi, age, poi female e male, che si possono spuntare entrambe. Vedete il discorso degli errori? Questo non è un'interfaccia che previene gli errori. The operation completed successfully, però con il cerchietto arancione. Vedete, queste sono iconografie alle quali noi siamo abituati, che devono essere ormai standardizzate. E tra l'altro ci sono molte icone che sono già diventate standard. L'icona di salvataggio, mai più nessuno si sognerebbe di fare un'icona di salvataggio diversa da quella della cartellina. Do you want to save the changes you made to book one? Questo qua perché non andava bene? Cancel? Yes, no, yes, ok. Ah no, perché c'è yes, ok. Do you want to change? Yes, ok. No, cancel. Ecco, vedete qua c'è scritto, ce ne sono altre, le vedete, dai, le ho inserite un po'. Ho messo anche un sito dove raccoglie tutti questi errori qua. Ecco, la Human Computer Interaction vi dicevo che è un problema multidisciplinare. Queste sono un po' tutte le categorie che hanno a che fare con il valore. Ecco, questo è un famoso, questo è veramente successo nell'89. C'è anche un video, questo è un disastro aereo, sono molte persone, 47 sono morte. In questo caso cosa è successo? Che una roba stupidissima, un errore di interfaccia grafica, un motore ha preso fuoco. Quindi cosa bisognava fare? Bisognava togliere l'alimentazione per evitare di dare ulteriore carburante col motore, perché il serbatoio è distante dalla posizione del motore. Hanno tolto il carburante al motore sbagliato. Quindi l'aereo non aveva più tutti e due i motori che funzionavano. Perché hanno tolto l'errore sbagliato, al motore sbagliato? Perché non c'era una chiara correlazione tra il motore di destra e di sinistra e il segnale. Perché quando io dico motore di destra o di sinistra, è rispetto a io che piloto, rispetto a come guardo l'aereo, e siccome i piloti non è che tolgono l'erogazione dal motore molto spesso, ma lo fanno solamente in questi casi, dovevano partire da zero, quello era un comando completamente nuovo sul quale non avevano mai avuto esperienza, e le decisioni andavano prese velocemente e in una condizione di stress. Per cui in una condizione di stress uno dice, beh, vabbè, ma probabilmente sarà a destra se io sono pilota, e sarà per me se mi metto verso destra. Sì, ma come ragiona uno quando è in condizioni di stress? E questa è la situazione. E non è successo nel dopoguerra, è successo negli anni 90. Perciò adesso ci sono situazioni che permettono di indicare in maniera molto più accurata, ad esempio visualizzando qual è il motore, proprio col grafico dell'aereo, col motore che lampeggia infuocato e la situazione dove c'è il motore sano invece, che funziona. Poi, insomma, un po' di indicazioni. Vediamo alcune cose interessanti, che non c'è molto tempo, quindi volevo salvare un po' di cose. Ecco, concludo con questo e dopo passo ad altre cose. Allora, questo era il modello di progettazione di un'interfaccia grafica che veniva applicato una volta. È il waterfall model, ossia si parte dalle richieste delle specifiche, si fa un'analisi delle specifiche, quindi specifiche si intende specifiche del task, si fa un'analisi delle specifiche, si fa il design a macroscopico. Design cos'è? Qua deve esserci un pulsante che fa questo, qua deve esserci una rotellina che fa questo. Si passa all'implementazione, quindi codice, si passa al testing, quindi vedere se tutto funziona, si dà in mano ad alcune persone, e poi si passa alla operation maintenance, vuol dire l'upgrade quando c'è un sistema operativo nuovo, oppure c'è un bug per cui bisogna fare l'upgrade. Questo era nella visione tradizionale, quello che avveniva una volta e che avviene ancora adesso quando non c'è la possibilità di interagire a livello di interfaccia grafica. Quello che invece viene utilizzato, vediamo se c'è, quello che è il sistema che viene utilizzato nella progettazione di interfacce grafiche in maniera user friendly è: prima si passa dalle necessità dell'utente, e poi si descrive le specifiche. Questa user needs è il task. Queste specifiche sono tradurre le necessità in specifiche per l'utente. Quindi, diciamo, declinare quali sono gli obiettivi che deve avere l'interfaccia grafica. Poi la si analizza, poi si fa il design, l'implementazione, il testing e si passa di nuovo al mantenimento. Ecco, il mantenimento è l'unico che non prevede un feedback, perché c'è già stata la release del sistema. Serve solamente quando c'è un guasto, quando c'è un cambio di sistema operativo, per cui l'interfaccia grafica deve adattarsi al nuovo sistema operativo, e via dicendo. Però vedete che tutte le altre hanno dei feedback di ritorno. Ecco, questi feedback di ritorno sono quelli che permettono di aggiustare le cose in corsa. Per cui, e vanno in tutte le direzioni. Io faccio, vedete, soprattutto il test può addirittura cambiare i requirements, le specifiche. Se noi ci accorgiamo che non soddisfa una specifica, il motivo può essere qua, o il motivo può essere anche che quella specifica non serve. Vi faccio un esempio molto concreto. Esistono software che sono molto complicati. Dopo aver fatto il test, nel 99% dei casi ci si accorge che il 30% delle icone di quel test, pur sapendo come funziona, non viene utilizzato. Quindi questo cosa induce questo test? Induce a dire: ok, limitiamo le specifiche, queste specifiche molto probabilmente non sono adatte, le rivediamo, se ne possono aggiungere altre o le possiamo togliere completamente come specifiche, e via dicendo. Oppure, dove interviene tantissimo, è sul design. Ecco qua, è difficile sbagliare le specifiche e l'analisi, però il design sì, là è molto facile sbagliare, è dove si interviene di più. E in questo feedback, anche soprattutto in questa definizione di specifiche, molto spesso si usano delle metafore. Nelle interfacce grafiche le metafore vengono utilizzate tantissimo, e ce ne sono di famose. Il desktop cos'è? È la scrivania. Per cui, quando è stato introdotto il desktop, è stato introdotto con la metafora della scrivania. Sulla scrivania cosa c'è? C'è, mettiamo i plichi, i pacchetti. E questo rende intuitivo l'uso del desktop. Il cestino, vabbè, va sotto la scrivania, però anche il cestino è una metafora, perché il cestino dà l'idea che si può gettare là, ma che si può anche svuotare completamente il cestino, buttarlo fuori. Poteva essere introdotto in mille modi diversi, non cestino, però il cestino prende un, è una metafora di un di una funzionalità. Ci sono anche metafore sbagliate. Quella della calcolatrice. Se voi osservate, molte tastiere avevano la calcolatrice in parte. Quella cos'era? La metafora della calcolatrice che si utilizzava. Quanto veniva utilizzata? Pochissimo. Le tastiere di adesso non ce l'hanno più. Quindi quello è un esempio di come. Non è detto che sempre adottando una metafora le cose funzionano. Ci sono alcune metafore che funzionano, altre che non funzionano. La metafora però viene utilizzata tantissimo nelle interazioni sociali, negli uffici, e si tenta di fare il più possibile grafica proprio per questo motivo qua, per fare in modo che la mente sfrutti un processo che già conosce, e quindi questo rende più intuitivo rende più intuitivo e più efficace il funzionamento dell'interfaccia. Bene, direi, abbiamo fatto più un'ora secca, direi facciamo un po' di pausa e poi proseguiamo. Ma quanto caldo fa qua dentro? Anche voi? Sta bene. Ma dite il freddo? Non qua dentro.
Glielo chiediamo a lui, com'è che ti spegni? Se faccio quello.